Alphaville.
Les dribbles de Pelé. Par exemple, vous faites une passe à Pelé. On l'a vu Pelé venir en vitesse. Tout le monde croyait que
Pelé... Mi ricordo un passaggio lungo verso Pelé e tutta la difesa che si precipita su di lui per marcarlo.
Tout le monde va vers Pelé e continue la course.
Ma lui non tocca la palla, fa un movimento e all'ultimo la lascia scorrere verso un compagno che segna. Ecco, questa per noi era alta tecnica.
C'est des feintes que nous on avait pas, on connaissait pas.
Apriamo così questa puntata di oggi di Alphaville con un suono. Non è la voce di Pelé, non è un commento su chi sia stato Pelé, non è un coccodrillo, quella brutta parola del giornalismo così efficace, no? Però per raccontare, per definire quei pezzi che ricordano persone illustri appena scomparse. Il suono che abbiamo appena sentito, che abbiamo scelto, è il ricordo che Pelé ha lasciato in un calciatore che lo ha incontrato sul campo oltre 50 anni fa, in una partita in Senegal. Ci sembrava il modo giusto di ricordare un pezzo di storia del calcio su cui cala il sipario. Oggi ne parlerà tutto il mondo, nei prossimi giorni ne parlerà tutto il mondo. Ci siamo chiesti quindi cosa potevamo aggiungere alle mille voci che racconteranno Pelé da ogni punto di vista, la sua vita, la magia del suo calcio, il suo mito, mite, se mi passate il gioco di parole. Specie accanto a miti decisamente più tempestosi come Maradona, o il suo rapporto controverso con la dittatura contro la quale non prese mai posizione. Abbiamo scelto la voce di un calciatore senegalese che 50 anni fa lo ha incontrato e a mezzo secolo di distanza ancora si ricorda di quella finta, il dribbling di Pelé. Il suono che abbiamo scelto è tratto da un laser, se avete voglia ve lo consiglio, riascoltatevelo dal web. Andrea Cocco, Laser, il titolo è Pelé, Dakar e la finta, lo trovate con Google o sul sito di Rete2. Oggi è una puntata un po' strana quella di Alphaville, non solo perché è l'ultima dell'anno, del primo anno di vita di questa trasmissione, cosa che ricorderà tra poco a mezzogiorno Enrico Bianda, collega, amico e caporedattore di Alphaville, che farà la copertina, proprio l'ultima copertina dell'anno. Ma è una puntata strana anche perché in questi ultimi due giorni sono morte molte persone importanti, non nel senso di VIP, importanti nel senso che quello che hanno fatto, chi sono state, ha cambiato, nel bene o nel male, il corso delle arti a cui si dedicavano o delle vite di chi è arrivato dopo. Vabbè, di Pelé ovviamente non c'è bisogno che vi spieghi il perché, però è morta Vivian Westwood, per esempio, stilista leggendaria, e anche grazie a lei che abbiamo avuto i Sex Pistols, per dire. Ne parleremo alle 11.30. Il giorno prima, l'altro ieri, era morto Ruggero Deodato, regista italiano forse non famosissimo, ma importante per le porte che ha aperto, pur con un cinema che non è esattamente da capolavoro, e anche di lui parleremo, perché no, alle 11.20. Ed è morto anche l'architetto giapponese Arata Isozaki, star mondiale multipremiata, quello della Torre Isozaki di Milano o della Pensilina degli Uffizi, la loggia Isozaki che 20 anni fa e oltre ha vinto un concorso e ancora aspetta di essere costruita a Firenze. Insomma, puntata interessante, un po' diversa dal solito, questa di Alphaville, che è l'ultima dell'anno. E speriamo che vi piaccia. Intanto, un altro brano, questa volta lo ha scelto per noi Corrado Antonini, Orei Pelé con Jackson do Pandeiro, proprio parlando del grande re del calcio che ci ha lasciato.
Quem é aquele moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro. É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Olha quem é aquele moço com a bola no pé.
Skin.
no pé.
É o rei Pelé.
Ele tem um drible certo e tem um tiro certeiro. Com ele não tem defesa, pra ele não tem goleiro. É tricampeão do mundo, é o rei dos artilheiros. Quem é o moço com a bola no pé?
É o rei Pelé.
Sim, mas quem é aquele moço com a bola no pé?
Orei Pelé, siamo naturalmente a parlare ancora anche musicalmente di quello che ha rappresentato Pelé, scomparso questa notte come dicevamo, ma si parla anche d'altro evidentemente. Parliamo di cinema nello specifico. Il Palacinema di Locarno ha accolto i primi spettatori nell'estate 2017, ha poi trovato un direttore che coordinasse le diverse anime che lo abitano e nel novembre 2018 Roberto Pomari assume la funzione. Roberto Pomari vanta una lunga esperienza di consulenza nel settore dei media, è anche presidente del Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, da sempre una grandissima passione per il cinema, non potrebbe essere diversamente. Pochi giorni fa ha annunciato che allo scadere del mandato il prossimo anno non rinnoverà la candidatura e di conseguenza la città di Locarno aprirà entro fine gennaio un concorso per trovare un nuovo direttore. Allora intanto lo salutiamo, è con noi al telefono, grazie per essere con noi e buongiorno Pomari, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
In questi casi è d'obbligo una domanda sul bilancio di questi suoi 4 anni, anni complessi, lo sappiamo, per, evidentemente per la pandemia, per come ha rivoluzionato il modo di guardare l'audiovisivo, di guardare il cinema, di andarci anche al cinema o non andarci come fino a poco tempo fa. Per il Palacinema però anche momenti di belle soddisfazioni come la nuova sede del CISA appena inaugurata o il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive. Insomma, ci dica un po' lei com'è questo bilancio.
Ma direi che nel complesso credo di aver portato a termine un'opera di consolidamento di una creatura che era nata con più anime. Cioè abbiamo un'anima commerciale che è la gestione delle sale cinematografiche e la gestione anche di tutta la parte della ristorazione dell'eventistica. Abbiamo l'area della formazione che, come ha detto lei, è rappresentata dal CISA, ma non solo, abbiamo anche dei laboratori della SUPSI e quindi abbiamo ospitato queste diverse componenti, senza dimenticare ovviamente la presenza all'interno del Palacinema degli uffici del Locarno Film Festival, che costituiscono, diciamo, un po', se vogliamo dire, la raison d'être di questo Palacinema all'origine. E questo è stato un lavoro che ho portato a termine in questi anni, come si diceva poco fa, anche con molte difficoltà, anche a causa della pandemia, delle situazioni difficili da gestire, perché evidentemente una struttura del genere vive di aggregazione, vive di frequentazione, quindi vedersi per la bellezza praticamente complessiva di un anno, se calcoliamo i mesi dei lockdown sia del 2020 che del 2021, e devo dire che siamo riusciti nell'opera. Adesso inizia una nuova fase e, come giusto che sia, ho pensato che proprio per poter accompagnare questa nuova fase non sia più il caso che un 68enne, come sarò io a giugno, si candidi o si ricandidi. Ci vuole un'energia giovane, nuova, alla quale consegnare quanto è stato fatto per poterlo poi sviluppare nella direzione che la città e il Consiglio d'amministrazione della Palacinema S.A. decideranno in termini di strategia.
Direi che non siamo molto abituati a persone della sua competenza e con la sua esperienza che si fanno semplicemente da parte perché è ora di passare il testimone. Almeno non capita spesso di sentire, tant'è vero che anche sui giornali, al netto di quanto i giornali spesso riportino come virgolettato, che poi virgolettato non è, si cercano sempre anche altre spiegazioni. In questo senso, io leggevo tra l'altro sui giornali in questi giorni, con riferimento alla sua non ricandidatura, lei avrebbe detto, e uso il condizionale, che il cinema come forma di intrattenimento è finito. Allora, intanto è vero che lo ha detto e cosa intendeva, nel caso sia così o magari è stato frainteso o preso solo un pezzo allora, fuori dal contesto?
È sempre molto delicato perché la notizia sì, è in modo un po' disordinato, diciamo. Allora, vorrei precisare una cosa. Prima di tutto esco in serenità, in pieno accordo con il Consiglio d'amministrazione, quindi non c'è nessun litigio, nessuna situazione conflittuale da andare a cercare. E secondo aspetto importante è che quello che ho dichiarato sul cinema effettivamente corrisponde a un processo di destrutturazione della filiera d'offerta cinematografica. E con questo mi spiego, cioè io ho detto e ho spiegato anche a chi mi ha voluto ascoltare, poi evidentemente mi ha citato per la parte più clamorosa, diciamo, della mia uscita, che il cinema, così come lo intendevamo come modalità universale di intrattenimento popolare, pre-pandemico, cioè in un contesto pre-pandemico, non esisterà più e non esiste più, e difatti i dati stanno dando ragione a questa lettura dei fatti. Il cinema continuerà a vivere. Allora, poi quando parliamo di cinema facciamo sempre un'enorme confusione tra lato produttivo, creativo, i contenuti culturali e l'erogazione dei contenuti o dei prodotti del cinema o dei film, chiamiamoli come devono essere chiamati. Ecco, in questa filiera c'è l'anello finale, che è quello della distribuzione, che conosce giocoforza, e ne siamo tutti testimoni e, usiamolo dire, anche fruitori, lo sono anch'io, di modalità che sono nuove e che, fra virgolette, grazie anche a questa maledetta pandemia, nel corso degli ultimi 3 anni hanno conosciuto una espansione esplosiva. Mm-hmm. E quindi parlo soprattutto delle piattaforme. Ed è lì che io dico: non consideriamo più il cinema come la modalità regina, il cinema inteso come sala cinematografica, sì, sì, certo, di fruizione. Il cinema deve diventare qualcosa di più esteso. E i dati sembrano dar ragione a questa lettura, anche perché sono le grosse distribuzioni di Avatar in questi giorni, in 14 giorni ha superato la soglia del miliardo di dollari.
Ecco, su Avatar, Pomari, l'affermo, torniamo nei virgolettati, non virgolettati.
Vada.
Farebbe male al cinema.
Fanno male al cinema queste uscite. Allora, nel corso del 2022 abbiamo 3 film che hanno superato la soglia del miliardo di dollari. Segnalo di transenna che nel 2019 erano ben 9 i film di grande uscita che hanno superato la soglia del miliardo di dollari di incasso. Avatar l'ha raggiunto in 14 giorni, pur essendo penalizzato sul mercato russo, pur essendo penalizzato sul mercato cinese, che evidentemente per a causa dei problemi della pandemia, di nuovo ci risiamo, ha una distribuzione un po' incerta, l'attività riapertura delle sale non è assicurata. E quindi devo dire che Avatar ha raggiunto un buon successo. Il secondo meglio piazzato è Jurassic Park World Dominion e il terzo è Top Gun. Al di là della lettura delle cifre, segnalo semplicemente che si tratta di 3 sequel, cioè di 3 film che seguono un filone già lanciato, quindi non c'è nulla di nuovo. Ecco, a me preoccupano queste cose perché le case di produzione puntano su dei valori consolidati per uscire a, diciamo, a pioggia su tutto il mondo con delle produzioni che si rifanno a delle serie già esistenti. Praticamente Avatar lo è, Jurassic Park non parliamone, per non raccontare di Top Gun.
Ah beh, sì.
E questo a me preoccupa, perché non fanno bene al cinema queste cose, non escono più nuove idee.
È qualcosa su cui verrebbe la pena tornare a parte, a margine, se parliamo anche per esempio l'universo Marvel, Guerre Stellari, sono tutti quei filoni su cui si investe perché sono cavalli sicuri, quindi nessuno ha paura di perdere 500 milioni di dollari magari che servono per fare l'ennesimo Colossal, perché sai che comunque li recuperi sicuro. Però è vero che questo incide poi sulla possibilità che le nuove idee abbiano di essere prodotte e di diventare quei film che poi un domani verranno usati a loro volta come capostipite per filoni. Però
sì, mi consenta una precisazione, sì, per terminare il discorso. Dove troviamo i film innovativi oggi? Dove riusciamo a trovare, a scovare delle perle interessanti? Sulle piattaforme. Queste producono.
Beh, anche nei festival, o no?
I festival sì, ma i festival, nella misura in cui riescano a togliersi un po' la puzza sotto il naso, come era Candy, non volere film presentati sulle piattaforme o da produzioni che sono quelle delle piattaforme.
Ma certo, c'è anche quello.
E faccio un esempio: ieri sera ho scovato una perla rarissima di Romain Gavras, che si chiama Athena, che è un film spettacolare sull'insurrezione in una banlieue parigina. È un film eccezionale, è un film anche con una sperimentazione dei piani sequenza che è semplicemente stupefacente, con una narrazione molto tesa, e questo tipo di cinema è stato prodotto da Netflix. Allora io dico, citavo nell'articolo, qualcuno ha avuto la bontà o la magnanimità di citarlo, il Napoleone che Ridley Scott sta girando dopo anni decenni, direi, di preparazione, con Joaquin Phoenix come protagonista. Chi lo sta producendo? Apple TV Plus.
No, no, è chiaro, si è spostato proprio il centro di massa del produrre cinema, soprattutto dell'investire con coraggio anche su nuove idee. Pomar, io la ringrazio intanto perché sono sempre chiacchierate che poi si allargano e sarebbe anche piacevole continuarle. Oggi, come le dicevo, abbiamo una puntata strapiena di cose, per cui intanto grazie, grazie anche per averci raccontato.
Spero di vederci presto al cinema.
Quello lo speriamo tutti. Grazie mille, direttore, a risentirci.
Arrivederci.
Before the sun comes up, she brings my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so.
È di ieri la notizia della scomparsa del regista italiano Ruggero Deodato, originario di Potenza, è morto a 83 anni e forse non tutti lo conoscono oggi, ma ai suoi tempi è stato un regista molto importante per quello che ha seminato, dal momento che lo ricordano come una personalità che li ha influenzati, registi del calibro di Quentin Tarantino, Eli Roth, Oliver Stone. Parliamo di un personaggio anche controverso dal punto di vista della sua arte, perché si fece anche 4 mesi di galera per un film, e ci arriviamo, ma vorrei che fosse il nostro ospite, che ringrazio ancora una volta per la gentilezza e la disponibilità, a raccontarci chi è stato Ruggero Deodato, anche perché quei tempi lei li ha vissuti in prima persona. Saluto allora Mario Calderale con noi al telefono, buongiorno.
Buongiorno radioascoltatori tutti.
Mario Calderale, per chi non se lo ricordasse, è stato per molto tempo anche nostro ospite negli spazi Rivista del Mattino, perché è cofondatore di Segno Cinema, critico cinematografico, storico del cinema, e sappiamo, io lo so perché ci conosciamo da tanti anni, che ha anche una sorta di passione per questi film un po' a margine, che poi con il tempo però sono diventati, uso una parola forse un po' trita, ma seminali per un modo di fare cinema che da lì in qualche modo prende spunto. Allora, lascio a lei la parola. Chi è stato intanto Ruggero Deodato?
Sì, allora, Ruggero Deodato è una figura effettivamente controversa. Diciamo che all'inizio nessuno se l'è filato questo regista, anche se aveva un retroterra mica da poco, perché lui era stato assistente di Roberto Rossellini, per esempio, quindi non dell'ultimo arrivato, anzi. E poi aveva collaborato con due registi che invece prima di lui hanno raggiunto la fama, che sono Sergio Corbucci e l'altro è Antonio Margheriti o Anthony Dawson, perché si firmava così. Però mentre si attribuiva a questi ultimi due fidi quarti di nobiltà cinematografica, diciamo così, di Deodato no, perché si aveva cominciato con filmetti da poco, dico da poco dal punto di vista produttivo, che restavano visti sì, ma nei locali di seconda, terza visione. Ecco perché bisogna sapere che in quell'epoca, il film è del 1979, quindi negli anni 70, il mercato delle sale, l'esercizio cinematografico non era strutturato come oggi, naturalmente non c'era neanche l'idea che ci potessero essere i multiplex, non solo, ma le sale erano suddivise per strati, no? C'erano i locali di prima visione o di esclusiva anche, che lavoravano per mesi con lo stesso film, poi c'erano i locali di proseguimento per i film più importanti, poi di seconda, terza visione, e poi c'erano i locali cosiddetti di altre visioni. Così in generale. E i film, appunto, di Deodato spesso uscivano in queste sale qui.
È interessante proprio come, nonostante in questo periodo molte pellicole di quelle che oggi chiamiamo film brutti, c'è anche un sito web, filmbrutti.com, che vi consiglio alle recensioni di tutte queste pellicole, poi con il tempo vengono riscoperte e vengono fatte oggetto anche di una ricerca da parte di registi sicuramente più famosi. Se io dico Quentin Tarantino, chi è che non lo conosce? Nello specifico di Deodato, io mi riferivo anche ai 4 mesi di prigione che lui ebbe per uno dei suoi film, che è forse il più famoso, che è Cannibal Holocaust del 1980. Davanti a cosa siamo? Cioè quel film, ad esempio, ma in generale l'opera di Deodato, che cosa rappresenta e in che modo influenza chi arriva dopo?
Ecco, diciamo che quel film lì, Cannibal Holocaust, mette la parola fine a quel che era stato il fenomeno dei mondo movies, quel film che parlavano di spettacoli al limite del possibile per quell'epoca, tendo Europa di notte, mondo di notte, eccetera, eccetera. I mondo movies, appunto, specialità italiana. E questo film qui mette un po' la parola fine, perché sempre c'era stato il sospetto che molti spettacoli fossero stati ricostruiti. Con questo film invece all'inizio la produzione, come dire, lasciò correre la voce che forse non erano tutte invenzioni, o meglio ricostruzioni, quelle che si vedevano, ma erano veramente successe. Naturalmente poi col tempo si è ribadito che certamente le persone non avevano subito danni, però attenzione, gli animali purtroppo sì. Difatti gli animalisti saltano sulla sedia quando si nomina questo film, credo ha ragione, perché
sì, sì.
Ecco,
fece una strage di animali davvero per fare questo film.
Sì, appunto,
oggi
appunto.
Sarebbe impensabile, per fortuna.
Sì, completamente, sì, impensabile. E questo film qui arrivò un po' alla chetichella, poi fu anche sequestrato, perché io mi ricordo che subito non lo vidi, lo vidi dopo quando lo rimisero in circolazione, però subito fu ritirato, non bastava il divieto ai 18 anni. E quindi solo con la riproposta, e anche perché dall'estero venivano giudizi, ma più che positivi, giudizi che lambivano i territori, diciamo così, dell'impossibile quasi, ecco, diciamo dell'impossibile cinematografico. E quindi questo film la conquistò, quest'aura di proibito, attori che erano sconosciuti, eccetto uno che però divenne famoso dopo, Luca Barbareschi.
Ah.
Ecco, Luca Barbareschi, che era uno dei quattro che andavano in cerca di questa troupe che era sparita e che era stata appunto poi catturata, uccisa e mangiata dagli indigeni.
Ecco. Da cui il titolo.
Da cui il titolo. Quindi solo Luca Barbareschi, però nel 79 Luca Barbareschi non era conosciuto, diciamolo.
Mario Calderale, un altro motivo per cui ricordiamo Cannibal Holocaust e Ruggero Deodato è il fatto che per molti quello rappresenta in qualche modo la nascita del cosiddetto filone genere del mockumentary, che sono quei film girati come se fossero documentari anche quando sono storie di finzione. Io penso a, non so, il più famoso forse è The Blair Witch Project, ma anche Cloverfield, uscito una quindicina d'anni fa.
Dopo, sì.
È così? Dobbiamo tutto a Deodato?
Ma io andrei un po' cauto con questo giudizio, sì e no. Se uno va a rivedere i giudizi che furono dati a questo film dalla critica, fa intanto fatica a trovarlo, perché spesso venivano affidati ai cosiddetti vice, i vice si firmavano così, non erano i titolari della rubrica di critica cinematografica nei quotidiani, ma i vice erano appunto quelli che facevano le veci del critico e si occupavano di minutaglia, ecco. Però se si riesce a trovare qualcuno di questi, si vedrà che il giudizio era proprio lapidario. Sono delle porcherie immonde più o meno, ecco, non andatelo a vedere, che non vale la pena, anzi.
Ma come si spiega, a suo parere, Mario Calderale, il fatto che dei film che quando sono usciti magari in sale di terzo livello, di quarto livello, come ricordava, stroncati immediatamente dalla critica come minutaglia e film inguardabili, con il tempo abbiano raccolto, conquistato, come lei diceva, quest'aura di capostipite, quasi di generi nuovi?
Beh, intanto bisogna dire che questa rivalutazione parte dalla Francia. I francesi, si sa, pur di andare controcorrente, puntini, ecco, quindi loro, ecco, alle volte peccano per eccesso di manica larga, ecco, però lo fanno perché devono distinguersi, questo è stato uno dei vizi poco sottolineati, perché la critica italiana è sempre stata prona nei confronti dei giudizi dei francesi. Secondo, perché il tempo, si sa, cancella le asperità, il tempo appiana anche i giudizi, diciamo così, che sono più controversi, e quindi in questo senso si è rivalutato, ma i film restano quello che sono, cioè sono prodotti modesti, c'è anche studiato. Non so quanto fosse cosciente quando ha girato il film, che poi sarebbe diventato una specie di contro cult, no? Ecco, il primo a sorprendersi credo che sia stato lui, ecco. Poi questa moda di recuperare i film del passato, che continua tutt'oggi, perché abbiamo visto, prima nominavo Sergio Corbucci, è diventato un maestro adesso. Sergio Corbucci, che poi io i film di Sergio Corbucci li ho visti quasi tutti, qualcuno vabbè, si lasciava vedere, ma la maggior parte erano quelli che erano, cioè roba fatta così, non dico con la mano sinistra, ma fatta perché era un lavoro e piaceva a chi lo faceva, ma niente di più, ecco, o poco di più.
Io ringrazio l'amico, il critico e storico cinematografico Mario Calderale per averci aiutato a inquadrare la figura di Ruggero Deodato, dicevamo scomparso ieri, la notizia è uscita ieri intorno a mezzogiorno. Grazie mille e a risentirci a presto.
Grazie a voi, grazie a voi.